I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io sono Magica Fossati e oggi torniamo a parlare con Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Buongiorno, buonasera a te e bentornato.
Buongiorno a te Magica e a chi ci ascolta.
Resta molto alta la tensione tra Iran e Israele dopo l'attacco di droni lanciato nel fine settimana scorso dall'Iran. Israele voleva colpire, pare, l'Iran già lunedì in risposta all'attacco, ma alla fine ha deciso di rinviare. Questo è emerso da diverse fonti israeliane e americane. Si tratta di un momento cruciale e anche molto complesso dal punto di vista diplomatico. Qual è la posizione degli Stati Uniti davanti a questi ultimi sviluppi e questa tensione ancora permanente?
La posizione americana è stata espressa fin dalla sera, dalla notte medio orientale tra sabato e domenica, dopo che l'attacco massiccio con centinaia tra missili e droni, missili di vario tipo e droni iraniani su Israele era stato sostanzialmente respinto, perché la stragrande maggioranza dei missili e dei droni sono stati intercettati e i danni subiti da Israele sono stati limitati. Beh, in una telefonata di congratulazioni per lo scampato pericolo, per il successo della difesa aerea israeliana, supportata del resto da quella degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia, il presidente Biden aveva detto al premier Benjamin Netanyahu che per gli Stati Uniti la cosa finiva qui. C'era stato un attacco israeliano di cui gli Stati Uniti non erano al corrente sul consolato iraniano a Damasco, attacco che ha fatto 14 vittime, tra cui un generale del Pasdaran, il primo aprile, e poi c'è stata la quasi inevitabile, scontata ritorsione iraniana che per fortuna si è conclusa con un bilancio relativamente modesto. Quindi per gli Stati Uniti ci si ferma qui. Israele non sembra ancora una volta accettare l'invito alla moderazione, che non viene solo dagli Stati Uniti, ma viene da tutti i paesi tradizionalmente alleati di Israele. L'atteggiamento comune e la reazione iraniana c'è stata, è stata sproporzionata rispetto alla provocazione israeliana, la condanniamo, la deprechiamo, però nulla che possa innescare ulteriore escalation. Invece appunto Israele sembra non rinunciare all'ipotesi di colpire quando riterrà opportuno l'Iran. Certo, questo lascia aperto il rischio di ulteriori scambi tra i due paesi e qualsiasi cosa agiti i già estremamente fragili equilibri medio orientali in un contesto poi di guerra a Gaza che continua, e anche lì Israele sta in qualche misura approfittando del cono d'ombra che è sceso sulla striscia di Gaza, perché l'attenzione si è spostata al confronto tra Israele e Iran. E quindi il rischio che una nuova azione possa innescare un allargamento della guerra c'è. La diplomazia americana si sta operando perché ciò non accada, insieme a altre diplomazie occidentali, alle diplomazie europee, in sede di riunioni multilaterali, sia quella del G7 che si è svolta domenica, sia quella dei ministri degli esteri dell'Unione Europea che si è svolta nella giornata di martedì, sia del vertice europeo dei capi di Stato e di Governo che si svolge tra mercoledì e giovedì, vengono approvate dichiarazioni di condanna dell'azione iraniana, nel contempo di invito alla moderazione, e ci sono anche nuove sanzioni nei confronti dell'Iran. Che questo basti a frenare o a dilazionare nel tempo la reazione israeliana non si è affatto sicuri, e per questo il livello di preoccupazione è molto alto negli Stati Uniti.
Che riflessi ha avuto questa crisi internazionale all'interno degli Stati Uniti, nella politica interna?
La vicenda medio orientale diventa anche un altro terreno di confronto elettorale fra democratici e repubblicani, fra Trump e Biden, e castica l'immagine di Biden nella Situation Room della Casa Bianca al momento dell'attacco iraniano su Israele, a cercare di seguire gli eventi, e di Trump che contemporaneamente faceva un comizio in Pennsylvania e accusava Biden di essere la causa della guerra in Medio Oriente e di non fare abbastanza per proteggere e per assistere Israele. Quindi una situazione in cui uno dei due candidati alla Casa Bianca per il prossimo quadriennio fa il presidente, quindi deve misurarsi con le difficoltà del contesto, e l'altro candidato fa invece il politico, il candidato, e promette cose che forse non dovrà mantenere e che comunque difficilmente sarà in grado di mantenere, come la pace subito in Ucraina e un appoggio incondizionato a Israele in Medio Oriente.
E passiamo appunto dalla politica internazionale, sulla quale naturalmente torneremo anche nei prossimi giorni, a parlare anche dei 4 processi penali in cui è coinvolto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e appunto probabile candidato. Lunedì scorso appunto si è aperto il primo di questi processi. Quali e quanti sono i capi d'accusa che dovrà affrontare? Qual è la situazione finora?
I capi d'accusa complessivi, tu hai parlato dei 4 processi, sono attualmente, mi sembra, 87, erano 91, ne sono stati scalati 4 da uno dei processi, ma i capi d'accusa invece a New York, il processo che si è aperto è quello di New York, sono 34. Ora, dei vari processi in cui Trump è implicato, quello di New York è forse dal punto di vista e del caso in sé e degli elementi probanti il più esile, il più controverso. Trump viene processato per aver comprato in nero il silenzio di una pornostar che nel 2016 poteva raccontare o avrebbe potuto raccontare una vicenda più sessuale che sentimentale tra lei e il magnate che risaliva al 2006. Dal punto di vista, come dire, dell'interesse penale, la storia non ha rilevanza, magari ce l'ha dal punto di vista familiare di Trump, perché nel 2006 lui era già sposato con Melania e Melania stava aspettando il figlio Baron, che adesso sta per compiere 18 anni. Però il problema è aver pagato in nero il silenzio della pornostar che 10 anni dopo la storia poteva danneggiare la campagna elettorale di Trump raccontandola, e aver usato anche, sembra, dei soldi degli elettori, di una cassa elettorale per farlo. Poi questo è il fatto principale. Poi nel processo entrano anche un'altra relazione, sempre nel 2006, che doveva essere un anno che vedeva il nostro magnate molto, molto attivo, con una ex coniglietta di Playboy, e anche le rivelazioni, chi lo sa quanto attendibili, ma anche qui pagato il soggetto per tacere, su un portiere della Trump Tower che sosteneva che Trump aveva avuto un figlio illegittimo, che lui era al corrente della storia e che poteva raccontarla, pagato, non l'ha fatto. Ora il processo si è aperto, Trump dovrà trascorrere in aula perché è obbligato a essere in aula l'imputato nella giurisprudenza americana, 4 giorni alla settimana, meno il mercoledì quando le udienze saranno sospese, non in questa prima settimana, e si prevede che il processo duri tra le 6 e le 8 settimane.
Quindi un ostacolo non da poco per quanto riguarda la campagna elettorale di Trump, anche, come dire, pragmaticamente per il fatto che dovrà essere lì presente.
Sì, infatti lui si è già presentato come l'uomo che deve fare la campagna di notte perché non sarà libero durante il giorno, sostiene di essere sequestrato dal tribunale, però da un certo punto di vista, siccome lui sfrutta l'inizio e la fine di ogni udienza per dei piccoli comizi, lo spazio mediatico gli è assicurato, non gli manca, non è che morirà Nel silenzio dei media per queste 8 settimane, non si fa che parlare del processo. Processo che, se anche dovesse concludersi con una condanna, difficilmente sarà una condanna a una pena detentiva, perché Trump non è pregiudicato e questi sono reati di una categoria non particolarmente grave, ma certo un candidato condannato può non essere il biglietto da visita migliore. Non impedisce la condanna a Trump di candidarsi, non impedisce ai repubblicani di candidarlo, non impedisce ovviamente ai cittadini eventualmente di votarlo e non gli impedirebbe di andare alla Casa Bianca a fare il presidente.
Quali saranno invece le tempistiche per gli altri processi di cui è imputato Donald Trump?
Gli altri processi che sono più, come dire, corposi e che appaiono più impegnativi sul piano dei capi d'accusa non sono ancora partiti e non partiranno senz'altro prima dell'estate, perché riguardano tutte azioni svolte dal presidente, dall'ex presidente, quando era presidente, e Trump si è rivolto alla Corte Suprema dicendo: tutto quello che io ho fatto da presidente, lecito o illecito che fosse, è coperto dall'immunità presidenziale, dovete pronunciarvi su questo. La Corte il 22 aprile sentirà le parti su questo tema e si pronuncerà probabilmente, si pensa, verso l'estate, prima di andare in vacanza per l'estate, il che vuol dire che poi non ci sarà il tempo per incominciare i processi a settembre e finirli. Magari riusciranno a incominciare, ma di sicuro non saranno finiti per le elezioni. I processi sono 3, vi ricordo rapidamente: a Washington per l'istigazione data da Trump all'insurrezione, tra l'altro con vittime, del 6 gennaio 2021, quando migliaia di facinorosi pro-Trump presero d'assalto il Campidoglio e invasero il Congresso per indurre appunto il Congresso riunito in sessione plenaria a non decretare la vittoria di Biden nelle elezioni del 2020, un processo ad Atlanta in Georgia per aver cercato con telefonate e pressioni di sovvertire il risultato elettorale nello Stato, lì vinse Biden per un ristretto margine di voti, e infine un processo in Florida per aver sottratto dalla Casa Bianca centinaia di documenti riservati che dovevano essere dati agli archivi nazionali ed essersi poi rifiutato di restituirli, negando anche di averli, fin quando un'ispezione una perquisizione dell'FBI non li ha trovati e recuperati. Tutti questi 3 processi sono, ripeto, apparentemente più solidi e anche più rilevanti come casi giudiziari di quello di New York, ma non sono ancora incominciati e non si sa neppure se cominceranno. Prima di tutto il giudizio della Corte Suprema sulla pretesa di immunità dell'ex presidente.
piccolissima nota di colore per concludere, non è stato facile trovare la giuria, diciamo così, lunedì scorso, ovvero persone che si dichiarassero imparziali nei confronti dell'imputato, l'ex presidente Donald Trump. C'è stata una carrellata di persone che sono state o scartate o si sono auto-eliminate, giusto?
Sì, non è stato facile. In realtà il primo giorno non è stato trovato nessuno, il secondo giorno ne sono stati trovati 7, ne servono 18, 12 titolari e 6 riserve. Sono già stati sentiti oltre un centinaio di giurati potenziali chiamati a essere vagliati. Nel sistema americano l'accusa e la difesa hanno la possibilità di escludere dei giurati fino a un certo punto per ogni parte. Il giudice stesso, il giudice Merchant, che Trump non può vedere e che tratta Trump con una certa ruvidezza, il giudice stesso aveva fissato dei criteri per accettare o meno i giurati, e uno dei criteri è proprio quello di essere imparziali. Ora, a New York persone imparziali nei confronti di Trump era veramente relativamente difficile trovarli, perché la città è in larghissima maggioranza democratica, e in più Trump nella città è particolarmente impopolare. Però è anche vero che sono relativamente poche le persone che hanno voglia di passare per otto settimane, 4 giorni alla settimana in tribunale, dovendo rinunciare alle loro attività, ai loro affari o ai loro impegni familiari. E il fatto di poter dire "io non mi sento imparziale in questo processo", di potersi così scusare, è stato probabilmente un incentivo per molti a prendere questa scorciatoia e a tornare a casa. Però alla fine 18 giurati, 12 titolari e 6 riserve, probabilmente per la fine della settimana ci saranno, e da lunedì prossimo le udienze cominceranno con l'esame con le dichiarazioni di apertura dell'accusa e della difesa, e poi l'escussione dei testi, che al di là della rilevanza penale limitata del caso potrebbero comunque comportare per Trump dei momenti imbarazzanti.
Grazie Giampiero Gramaglia, a risentirci presto.
Grazie a te Magica, una buona giornata a te e a tutti coloro che ci hanno seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.